Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. Come vi accorgete è bello lungo, perché ci devono stare tutte le parabole. Leggiamo i versetti da 44 a 52. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Siamo ancora in casa. Ricordate che Gesù era entrato con i discepoli che gli hanno chiesto subito la spiegazione della parabola della zizzania, e poi lui gliel'aveva data senza difficoltà. E adesso continua, racconta ancora tre parabole, e tutte e tre cominciano come le altre tre: il regno dei cieli è simile a. Quindi Gesù non ha mai finito di descrivere, di raccontare, di far conoscere il regno dei cieli. È importante conoscerlo bene per chi ci vuole entrare, per chi vuol farne parte, perché rischia altrimenti di comportarsi come prima, quando non era nel regno dei cieli, secondo il modo di pensare, di fare dei regni del mondo, che quello viene molto facile perché lo fanno tutti, quindi viene da dar dietro al modo di pensare e di fare di tutti. Tesoro nascosto nel campo è simile a questo. E poi l'altra è simile a un mercante che va in cerca. In queste prime due parabole del brano di oggi, ci sono delle somiglianze e delle differenze. Le somiglianze sono, per esempio, una nel fatto che il tesoro è un tesoro, che vale più di tutto il resto. La perla cercata è una perla che vale più di tutto il resto. Queste sono somiglianze. Differenze? Nella prima, il tesoro, nessuno sa che c'è. Uno lo trova per caso. La perla, invece, qualcuno sa che c'è, ma non sa dove. La cerca finché la trova. Anche lui, quando la trova, però è una sorpresa. Però la cercava. Cosa vi fa pensare? A me fa pensare a questo. I pastori di Betlemme vegliavano il loro gregge di notte, vi ricordate? Arriva un angelo a dire una sorpresa, non se l'aspettavano. E non lo dicono a nessuno, loro vanno, godono di questo tesoro, tornano a casa. Invece i magi sapevano che c'era e vanno a cercarlo. Quando lo trovano, grandissima gioia anche loro. Il tesoro è nascosto. Siamo abituati a questo, alle cose nascoste, perché abbiamo visto ieri che il seme di senapa, appena cade in terra, è già nascosto, non lo vede più nessuno. E il lievito, la donna lo nasconde dentro le tre misure di farina, non lo vede più nessuno. Nascosto. Anche il tesoro è nascosto. È nascosto in un campo. Il campo, che cos'è il campo? È un luogo di lavoro, di fatica. Nessuno sa che in quel campo c'è un tesoro. Quindi è un campo che vale come tutti gli altri campi, come campo. Non ha niente di speciale. Non è più bello, non è più produttivo degli altri campi, è un campo. Come mai lo trova quell'uomo? Perché sta lavorando. Ma non lavora per cercare tesori, lavora per lavorare. Non è suo quel campo, quindi lui è un servo che lavora il campo di un altro. E intanto che fa fatica, durante il lavoro, ecco che salta fuori il tesoro che gli cambia la vita. Gliela cambia del tutto. Perché avete visto cosa fa? Lo copre di nuovo, lo tiene nascosto. La parola nascosto è importante. E dopo cosa fa? Va a casa, vende tutto quel che ha, tutto, lo sottolinea bene l'Evangelista, tutti i suoi averi per riuscire a comprare quel campo. Quindi quel campo, anche se non vale niente, niente di più degli altri campi, vale tutto quello che lui ha. Vale tutti i suoi averi. Ma quando lui ha comprato quel campo, non ha solo il campo, ha anche il tesoro nascosto. Vita cambiata. Che cosa vi fa pensare questo? A me fa pensare ai discepoli che ascoltano queste parabole, che sono lì in casa con Gesù. Loro stavano lavorando, stavano mettendo a posto le reti, le stavano preparando per il prossimo, per la prossima pesca, per la prossima notte. Passa Gesù e li chiama. E Gesù diventa il tesoro, per cui piantano lì reti e barca e corrono con lui. È diventato un tesoro. Si può dire nascosto, perché nessun altro sa che è un tesoro stare con Gesù. Vivere con lui, stare dietro a lui. Così hanno capito gli apostoli, sia dalla parabola che dalla propria esperienza, che non è il lavoro che appaga, ma il tesoro nascosto, che lo si trova come un dono. Una sorpresa, qualcosa di inaspettato. Quando quest'uomo corre a comprarlo, lo ha nascosto di nuovo, quindi non va a dire a tutti: ho scoperto un tesoro. Quando vende i suoi averi non dice niente a nessuno. Sono cose che le tiene per sé. E allora voi ricordate che Gesù varie volte, quando incontrava qualcuno e quello si accorgeva che Gesù era un tesoro perché da lui veniva guarito, o dal mutismo, come si chiama, dall'incapacità, o dalla sordità, o dalla lepra, o dalla cecità, Gesù gli diceva: zitto, non di niente a nessuno. Qualcuno li ubbidiva, qualcuno li disubbidiva. Perché diceva così? Perché la cosa importante per quelle persone, uomini in questo caso, quasi tutti, non era la guarigione che hanno avuto, ma l'incontro che hanno avuto con Gesù. Quello era la cosa principale. È quello che cambiava loro la vita. E dovevano accorgersene. Ma se non c'è silenzio, non ci si accorge. Se corrono a dire, a spifferare a tutti, si dimenticano di ripensarci su, di ringraziare, di far proprio il volto di Gesù e la sua persona. Tengono lo sguardo concentrato su di sé, la mia salute che adesso c'è, prima non c'era, io, importante. Invece il tesoro non è la mia salute, è l'incontro avuto con Gesù, è lui che cambia la vita. Gesù raccomandava il silenzio. Qui quello che trova il tesoro lo nasconde, cioè non dice nulla a nessuno, perché prima lo fa proprio nel cuore che nelle mani, questo tesoro, che gli cambia la vita. Poi va pieno di gioia, come i magi, pieni di gioia, i pastori pieni di gioia. Tutti quelli che hanno incontrato Gesù, pieni di gioia, a cominciare da Giovanni Battista in grembo a sua madre che ha cominciato a sgambettare. E poi anche Simeone sul piazzale del Tempio che ha preso in braccio il bambino Gesù, pieno di gioia. L'incontro con Gesù riempie di gioia. Va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi, se non vende tutto non riesce a comprare il campo e ad avere il tesoro. Quindi qui ci vuole una scelta decisa, svuotare tutto, svuotare il cuore. Vende tutti i suoi averi perché cambia tutta la vita. Quelle cose che c'erano prima non ci sono più perché adesso c'è il tesoro. E l'insistenza sia nella prima che nella seconda parabola è sul tutti. È uguale. Vende tutti. Così il mercante vende tutti i suoi averi. Vuol dire che non tiene niente, vuol dire che il tesoro trovato non deve essere mescolato con altre cose anche preziose. Non è che quello che vende sia brutto, non è che quello che vende era stata la sua vita fino allora, ma la vende tutto, rinuncia a tutto. Anche fossero state cose che finora lo hanno aiutato, ma adesso vende tutto. Quello di prima non c'è più. Cosa vuol dire questo? Che non si fa, vi dico una parola difficile, almeno per Giovanni è difficile, non si fa sincretismo. Sai cosa vuol dire? No, meno male. Così lo spiego anche per quelli che credono di saperlo, ma non lo sanno. Sincretismo vuol dire mettere insieme cose diverse. E si usa questa parola per dire ci sono cristiani che con la loro fede mescolano credenze buddiste, induiste, taoiste, mescolano credenze, nuove invenzioni di qualcuno che si fa chiamare teologo speciale e inventa cose nuove e le mescola. Quindi col credo ti dicono sì, il credo sì, con qualche variante. Allora se al credo, che diciamo la domenica, la messa, aggiungi qualche variante, vuol dire che è fatto sincretismo. Vuol dire che il credo lo hai distrutto, lo hai svaligiato. Non c'è più la fede cristiana nella sua purezza e integrità. Ci hai messo dentro cose estranee, che il più delle volte non sai dove ti portano. Perché portano sempre a rinnegare Gesù, alla fin fine. Perché Gesù non può essere mescolato. Vende tutti i suoi averi, tutte e due le parabole. Quindi vuol dire che Gesù insiste su questo punto. Nessun sincretismo. Ma anche in un altro senso che Gesù lo ha detto in qualche altra forma, ha detto così: se uno preferisce a me il padre o la madre o i figli, a non è degno di me. Mescola l'amore a Gesù con l'amore che aveva, non l'ha venduto tutto, quell'amore per avere Gesù. Questo non vuol dire, lo ripeto perché l'avrò già detto l'anno scorso, 2 anni fa, quando c'era questo passo, che non, no, è il comandamento di onorare i genitori. Però chi ama del tutto Gesù, quello li onora davvero e ha un amore più vero per i genitori, perché è libero da loro, è attaccato a Gesù, quindi dà amore di Dio ai genitori o ai figli. Quelli che dicono io adoro i miei figli, non sta in piedi, non li vuol bene, vuol dire che lo vuole accontentare in tutto, anche nei suoi vizi alla fine li accontenta. Un genitore deve sapere prima cosa consiste l'amore ai figli, prima che glielo dicano loro, altrimenti non sono genitori. Così anche i figli rispetto ai genitori, quando un figlio ha Gesù nel cuore, sa come amare i genitori e ha un amore anche più grande di quello che i genitori pretendono, ma non li accontenta, li ama come vuole Gesù. C'è qualche passaggio nelle scritture, uno nei Salmi, ma ce ne sono altri che non ho avuto la pazienza di cercare, ma ci sono. Un salmo, il Salmo 16, dice: nessuna parte con gli infedeli. Non che non amiamo gli infedeli, ma l'amore agli infedeli cos'è? Dare loro Gesù. Dar loro quell'amore che Gesù ci ha messo nel cuore. Ma non piegarsi, non accettare le loro credenze e mescolarle con la fede in Gesù. Nessuna parte con gli infedeli. E ci sono delle istruzioni pratiche, concrete e molto, molto, come si dice, ricche di conseguenze nelle, appunto nella Bibbia, quando il popolo conquista la terra promessa, a volte viene detto guai prendere mogli dai popoli degli infedeli, perché le mogli portano in casa idoli se vengono dagli infedeli. Vi ricordate anche la faccenda di Rachele, che quando Giacobbe è scappato da suo zio Labano con le mogli e i figli, lei si è presa dietro gli idoletti di casa e li ha nascosti, e quando è arrivato il suo padre che li ha raggiunti e ha detto voi avete portato via i miei dei, i miei idoli, tutti dicono Giacobbe non lo sapeva, e Rachele, conoscendo suo padre, cosa ha fatto? Li ha nascosti sotto il sedere e ha detto papà lasciami perché adesso ho le mie cose e non posso alzarmi. Sotto il sedere bisogna metterli gli idoli delle genti, lì poi poverina è stata anche castigata che non è arrivata molto più in là del parto, anzi è morta durante il parto di Beniamino. Nessuna parte con gli infedeli, nella nostra società attuale, 2023, ma già da un po' di anni, ci siamo, non dico abituati, ma vediamo che non di per sé, non nella Chiesa, ma entra anche nella Chiesa le onde, come le onde dell'acqua entravano nella barca, così entrano nella Chiesa le mentalità che circolano, che girano. E possiamo trovare anche dei cristiani, anche nella società attuale, che fanno questo lavoro, che accettano di mescolare la fede con credenze. Mescolano la fede con gli oroscopi. Ah, io sono un buon cristiano, ma è andato a vedere l'oroscopo la mattina. Non è un'azione cristiana andare a vedere l'oroscopo, per niente, anzi è una gravissima offesa al Signore. Sono cristiano, ma vado dal mago, dalla cartomante, da questo, da quello. È gravissima offesa a Dio, perché vuol dire c'è qualcuno che può stare al tuo posto, che può dirmi come io devo vivere senza di te. Quindi io metto un altro Dio al posto di Dio, al posto del Padre. E oggi nella nostra società sono venute avanti queste mentalità di approvazione o propaganda, per esempio, dell'omosessualità, come se fosse la cosa migliore al mondo. I bambini cominciano a venire educati nelle classi, nelle scuole, all'asilo. Ho letto l'altro giorno che una classe, che in una scuola hanno un'aula riservata, si entra solo nudi, compresa la maestra, in Germania questo. E il lavoro che devono fare è toccarsi gli uni gli altri. Quindi vengono educati da piccoli. Allora, quando tornano a casa e raccontano ai genitori, se sono genitori cristiani, che amano Gesù, sanno, possono, insomma, tirano via da quella scuola i loro bambini. Ma se anche i genitori dicono, ah, si vede che allora c'è qualcosa di buono, che in questo modo di fare, se lo fanno i maestri, se lo fa la scuola, vuol dire che, oppure la faccenda dell'utero in affitto, detto così, cioè far nascere bambini che non si sa di chi sono e poi quando sono nati venderli, o venderli addirittura, cioè in genere li vendono prima che nascano, li comprano prima che vengano. Questo è da cristiani? Collima con la nostra fede? Collima col pensiero di Gesù? Con l'accettazione della vita così come il Signore ce l'ha data? Maschio e femmina li creò a sua immagine. Le aberrazioni sessuali che circolano, che vengono propagandate, stanno in piedi con l'insegnamento di Gesù di vivere nella castità o nella non cedere all'impudicizia? E la parola impudicizia vale per uomini e donne, vale per uomini, vale per donne, vale per ragazzi, non distingue. Impudicizia è una parola che vale per tutte le situazioni, uomini e animali. Adesso anche questo si diffonde. Quindi tutti questi comportamenti non sono una strada verso la santità. La santità a cui siamo chiamati chiamati da Dio non c'è in queste strade. E qualcuno che dice benedire due, che cosa vuol dire benedire? Vuol dire dire che fa parte dell'insegnamento di Dio. Ma non è vero. Quindi è una menzogna bella e buona. È un inganno a quelli che benedici e a tutti gli altri. Se benedici situazioni che Dio non ha benedetto, perché non sono strade di santificazione. Quindi il sincretismo vale per tanti aspetti, per tutti gli aspetti della vita. Chi segue Gesù vende tutti i suoi averi e compra quel campo, vende tutti i suoi averi e compra quella perla di grande valore. Tutti, qui c'è la parola tutti, tutte e due le volte. E l'insistenza è proprio su questo vendere tutti, sia chi trova per caso, sia chi sta cercando. Otre nuovo per vino nuovo, aveva detto, noi l'abbiamo sentito l'anno scorso. Sia chi trova per caso, sia chi cerca e trova Gesù, cambia tutta la sua vita. Ricordate, il giovane era ricco. Se voleva pienezza di vita, se voleva Gesù con sé, doveva vendere tutto. Abbiamo sentito nella messa dell'altro ieri che il vendere adesso per voi non vuol dire andate, vendete casa, vendete, questo va poi, come si può dire, valutato in maniera prudente, sana, santa, a seconda della situazione e consigliandosi, non facendo le cose. Questo per il fatto di vendere fisicamente, ma di essere staccati col cuore, questo vale per tutti. Ancora, ed ecco l'ultima delle sette parabole. Il regno dei cieli è simile a una rete. Finalmente gli apostoli sentono che Gesù fa una parabola col loro mestiere. Fino adesso neanche una. Almeno quattro dei discepoli erano pescatori. Come mai Gesù fino adesso non ha tenuto conto? Meno male che adesso tiene conto del loro lavoro. Pescatori hanno gettato la rete nel mare. Cosa fa la rete nel mare? Tira su ogni genere di pesci, comprese le bottiglie di plastica. Qui Gesù non lo dice perché allora non c'erano, ma se la raccontasse adesso ci sarebbero anche quelle. Non so se solo di plastica o anche di qualcos'altro. Comunque, ecco, ogni genere di pesci. Quando è piena, quindi pesante, i pescatori cosa fanno? La tirano a riva. Si mettono a sedere. Si mettono comodi per fare un ulteriore lavoro che fa parte della pesca. perché ogni genere di pesci c'è dentro, sia quelli che possono essere mangiati e quindi venduti, sia quelli che nessuno compra perché non possono essere mangiati. E allora è necessaria una cernita. Raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Quindi qui sappiamo che ci sono pesci buoni e pesci cattivi. Però prima li hanno tirati su tutti. Dopo si fa la cernita. Dopo il discernimento. Intanto tiriamo su tutti. Per questo i giovani che sono andati a Lisbona hanno sentito il Papa che ha detto con forza tutti, tutti, vi ricordate, todos, non parlava in portoghese ma in spagnolo, todos, tutto, tutti, e ha insistito con questo, tirate dentro tutti. La cernita chi la farà dopo? Perché ci vuole. Perché questi tutti che entrano nella Chiesa avranno l'incontro con Gesù, e chi lo accoglie Gesù e li ubbidisce resterà. Chi non lo accoglie, se non se ne va da solo, bisognerà cacciarlo fuori, come nell'altra parabola che Gesù racconterà più avanti. Tutti invitati, buoni, anzi cattivi e buoni, prima i cattivi e poi i buoni, nella sala di nozze. Tutti. Che succede? Che poi entra a vedere e ce n'è uno che non è entrato con umiltà, non ha accettato l'abito nuziale, non ha accettato di rivestirsi di Cristo. E allora quello fuori. Gli altri, anche tutti i cattivi che sono entrati, sono rimasti dentro perché hanno accettato l'abito nuziale. Hanno accettato di rivestirsi di Cristo. Qui i pesci vengono tirati tutti e dopo, con calma, si fa il lavoro della cernita. Perché anche qui, come abbiamo già visto col seme seminato, c'è il tempo della conversione. Qualcuno di quelli che entrano, che incontrano Gesù, che vedono la bellezza della vita cristiana, di fede, cambia. Eravate tenebra, ha detto San Paolo, ora siete luce nel Signore. Eravate cattivi, adesso siete buoni. È avvenuta la conversione nel mentre era. Quindi accogliamo tutti che abbiano l'occasione di incontrare Gesù. E questo sarà, adesso uscendo dalla parabola, sarà il compito, il lavoro di chi conosce Gesù, farlo conoscere a chi non lo conosce ancora o non l'ha mai conosciuto. Raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Cosa vuol dire buoni e cosa vuol dire cattivi? Perché sono stati raccolti tutti. I buoni e i cattivi. Chi sono i buoni? Gesù ha già parlato di buoni e cattivi. Frutti buoni e frutti cattivi l'anno scorso, quando parlava dell'albero buono e l'albero cattivo. Che sono i frutti buoni, avevamo visto, sono quelli che portano il buono, che portano Gesù. Frutti cattivi, quelli che vogliono fare a meno di Gesù, che non ti avvicinano a Lui, perché è Lui salvezza di Dio. È Lui il Salvatore, è Lui l'Emmanuele, presenza di Dio. Quindi anche i pesci si vedrà se sono diventati buoni, che amano Gesù, che hanno nel cuore Gesù, o se sono cattivi, cioè hanno nel cuore altri interessi, hanno nel cuore amore alla ricchezza, hanno nel cuore attaccamento alla sensualità o al potere, non a Gesù. Allora questi sono cattivi, perché non ti portano alla salvezza, non te la fanno sperimentare, hanno i propri interessi, anche se sono entrati in quella rete. E allora alla fine del mondo ci sarà, come per il grano e la zizzania, alla fine del mondo ci sarà la separazione. Verranno chi? Gli angeli. Anche qui non sono i discepoli. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni. Gli angeli, quindi Dio stesso si incarica, non siete voi. I cattivi dai buoni li getteranno nella fornace ardente, dove sarà stridore, come la zizzania uguale, dove sarà stridore di denti, per chi ha i denti. Avete compreso tutte queste cose? Gesù fa la domanda, è importante che abbiano non capito, compreso. Avete preso con voi? Avete cominciato a ragionare in questo modo? A pensare in questo modo? A fare in modo che i vostri sentimenti si allineino con queste verità? Avete compreso? Sono diventate cose vostre? Convinzioni vostre queste? Di queste sette parabole? Gli risposero sì. Che bello, però che bugia. Perché bugia? Lo si vedrà più avanti. Avranno ancora i loro interessi. Verranno a chiedere a Gesù, mettici tra i primi, e discuteranno chi è il capo tra di noi. Vuol dire che i loro interessi ce li avevano ancora. Quindi quando dicono sì, dicono una bugia. Come quando si fa la domanda, credi in Dio Padre Onnipotente? Credo, rispondono tutti, bugie. No, c'è un po' di verità, ma in gran parte bugia. Rinunci a Satana? Rinuncio, bugia. Non hai rinunciato agli oroscopi? Non hai rinunciato alle streghe? E agli stregoni hai detto una grossa bugia. Non hai rinunciato alla sensualità, a correre dietro, a cercare le prostitute. Quindi quel credo è una bugia, anche se dicono sì. Comunque Gesù lo tiene valido quel sì. Lui sa che dovrà crescere, dovrà parlare ancora. E adesso disse loro questo: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli, quindi vuol dire che anche gli scribi, cioè quelli che hanno studiato l'Antico Testamento, le scritture che c'erano fino in quel momento lì, quelli che hanno studiato possono entrare nel regno dei cieli. Entrano tutti. Quindi anche gli scribi possono entrare nel regno dei cieli. Cosa fa lo scriba che è divenuto discepolo? È simile a un padrone di casa che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Non solo cose nuove, non solo cose antiche. Tira fuori di tutto. Quindi lo scriba non si accontenta di dire quello che ha imparato a scuola, quello che ha letto sui libri. Non si accontenta. anche lui deve tirar fuori cose nuove, cioè le esperienze che ha fatto lui con Gesù. Queste sono nuove, che non contraddicono le scritture. Matteo ha detto tante volte come dicono le scritture. Vi ricordate anche ieri o l'altro ieri? Come, no? Quindi le scritture ci sono. E lui lo sta facendo, Matteo. Ogni tanto passa, così dicono le scritture, così si adempie quello che ha detto il profeta, così avviene come ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli non si accontenta di trasmettere quel che ha imparato dai libri o sentito dagli altri, ma anche il nuovo lavoro di Dio che ha fatto nel suo cuore. Nel cuore richiama Gesù. Dio ha compiuto anche lì delle opere, non solo nel popolo di Israele. È il vino nuovo. C'è un vino nuovo. Non è solo il vino vecchio. Quello è buono. Ma il vino nuovo è quello che darà gioia da qui in avanti e che adopera altri nuovi. Quindi anche quelli che vogliono continuare a vivere secondo la tradizione e non vogliono spostarsi di un metro da quello che hanno imparato fino al 1950 o fino al 1970, per loro la Chiesa non può più dire niente, non hanno letto queste parole. Non sono capaci, non hanno il vino nuovo, non sono scribi del regno dei cieli, sono scribi rimasti vecchi. Quindi coraggio, anche le esperienze che fate voi con Gesù diventano cose che si possono raccontare perché aiutano la fede degli altri. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.